Pacciani. Racconti e novelle. Lettura integrale diretta da Umberto Benedetto.
Wolde Swift, terza parte.
Stavano finalmente per mettersi a tavola quando comparve il padrone della locanda in persona. Era un ex mercante di cavalli, un omone asmatico con la laringe sempre piena di sibili, raucedini e gorgogli di catarro. Il padre gli aveva trasmesso il nome di Follanvie, voglia matta. Chiese:
Mademoiselle Elisabeth Rousset.
Wolde Swift trasalì, si voltò.
Sono io.
Signorina, se l'ufficiale prussiano vuole parlarvi immediatamente.
A me?
Sì, se siete Mademoiselle Elisabeth Rousset.
Lei si turbò, rifletté un istante, poi chiaro e tondo disse:
Può darsi, ma non ci vado.
Intorno a lei ci fu come un'agitazione. Tutti discutevano, chiedendosi quale poteva essere la causa di quell'ordine. Il conte si avvicinò.
Fate male, signora, perché il vostro rifiuto può portare grosse difficoltà non solo a voi, ma a tutti i vostri compagni. Non bisogna mai resistere a chi è più forte. Di sicuro non c'è nessun pericolo in ciò che vi si chiede. Sarà certamente per qualche formalità che è stata dimenticata.
Tutti si unirono a lui. La pregarono, la spinsero, le fecero la predica e finirono per convincerla, perché tutti temevano le complicazioni che avrebbero potuto nascere da un colpo di testa. Alla fine, Wolde Swift disse:
Lo faccio per voi, questo è certo.
La contessa le prese la mano.
E noi ve ne ringraziamo.
Wolde Swift uscì. L'aspettarono per mettersi a tavola. Ognuno si doleva di non essere stato chiamato al posto di quella donna violenta e irascibile, e mentalmente preparava dei compromessi per il caso venisse chiamato a sua volta.
Ma in capo a 10 minuti essa ricomparve sbuffando, rossa che sembrava stesse per soffocare, esasperata. Balbettava:
Conoglio.
Tutti le si fecero intorno per sapere, ma lei non disse niente, e siccome il conte insisteva, rispose molto dignitosamente:
No, non è cosa che vi riguardi. Non posso parlare.
Allora sedettero intorno ad una zuppiera dalla quale emanava un profumo di cavoli. Nonostante quell'allarme, la cena fu allegra. Il sidro era buono, i Loiseau e le suore ne presero per economia. Gli altri ordinarono vino. Cornudet volle la birra. Aveva un modo particolare di aprire la bottiglia, di far spumeggiare il liquido, di esaminarlo inclinando il bicchiere che poi alzava contro luce davanti agli occhi per valutarne bene il colore. Quando beveva, la sua gran barba, che aveva conservato la sfumatura dell'amata bevanda, sembrava sussultare di tenerezza. Storceva gli occhi per non perdere di vista il boccale e pareva che adempiesse l'unica funzione per la quale era al mondo. Si sarebbe detto che facesse mentalmente un accostamento tra le due grandi passioni che occupavano la sua vita, la birra Pale Ale e la rivoluzione. E certo, non poteva assaggiare l'una senza pensare all'altra.
Monsieur e Madame Follanvie cenavano proprio all'estremità della tavola. L'uomo, che ansimava come una locomotiva sfinita, aveva troppo tiraggio in petto per poter parlare mentre mangiava, ma la moglie non stava zitta un momento. Raccontò tutte le sue impressioni all'arrivo dei prussiani, quello che facevano, quello che dicevano, esecrandoli prima di tutto perché le costavano e in secondo luogo perché aveva 2 figli soldati. Si rivolgeva soprattutto alla contessa, lusingata di chiacchierare con una signora di rango.
Abbassava la voce quando affrontava argomenti delicati e il marito l'interrompeva di quando in quando.
Faresti meglio a stare zitta, Madame Follanvie.
Ma lei non ne teneva alcun conto e continuava.
Sì, signora. Quelli non fanno altro che mangiare patate e maiale, maiale e patate. E non bisogna credere che siano puliti. Oh, no! Escrementano dappertutto, con rispetto parlando. E se li vedeste fare gli esercizi per ore e per giorni? Stanno lì tutti in un campo, e avanti marce, e indietro marce, e volta a destra, e volta a sinistra. Se almeno zappassero la terra o facessero le strade del loro paese. Ma no, signora, questi militari non giovano a nessuno. È proprio giusto che il povero popolo gli dia da mangiare perché non imparino altro che a uccidere. Io sono solo una vecchia ignorante, è vero, ma quando li vedo che si sfiancano a pestare i selci dalla mattina alla sera, penso, quando ci sono persone che fanno tante scoperte per essere utili, perché altre devono strapazzarsi per recar danno? Davvero, non è abominevole ammazzare prussiani o inglesi o polacchi o francesi che siano? Se uno si vendica di qualcuno che gli ha fatto un torto, è male, visto che lo condannano. Ma quando si sterminano i nostri ragazzi come fossero piccioni con i fucili, allora questo è un bene, dato che danno le medaglie a chi ne fa fuori di più. No, guardate, questo non lo capirò mai.
Cornudet alzò la voce.
La guerra è una barbarie quando si attacca un vicino pacifico. È un sacro dovere quando si difende la patria.
La vecchia chinò la testa.
Sì, quando uno si difende è diverso, ma non bisognerebbe piuttosto ammazzare tutti i re che fanno questo per loro piacere?
L'occhio di Cornudet si accese.
Brava cittadina!
Monsieur Carré Lamadon rifletteva profondamente. Benché fanatico degli illustri capitani, il buon senso di quella contadina lo faceva pensare al benessere che avrebbero portato in un paese tante braccia inattive e di conseguenza rovinose, tante forze tenute improduttive, se fossero state utilizzate in grandi opere dell'industria il cui completamento richiede dei secoli.
Ma Loiseau, alzatosi da tavola, era andato a parlare a bassa voce con l'albergatore. L'omone rideva, tossiva, sputava, il ventre enorme gli saltellava di gioia agli scherzi del cliente, dal quale comprò 6 botti di Bordeaux per la primavera, quando i prussiani non ci sarebbero stati più.
Appena terminata la cena, rotti come erano per la stanchezza, andarono tutti a coricarsi.
Ma Loiseau, che si era guardato in giro, fece mettere a letto la moglie e poi, incollando ora l'occhio e ora l'orecchio al buco della serratura, cercò di scoprire quel che lui chiamava i misteri del corridoio. In capo a un'ora circa sentì un fruscio. Guardò e scorse Bouldeswif, che pareva ancora più pienotta nella sua vestaglia di cashmere azzurra bordata di pizzi bianchi. Portava un candeliere e si dirigeva verso la porta numerata che era in fondo al corridoio.
Ma lì accanto si schiuse un'altra porta e quando, dopo qualche minuto, essa fu di ritorno, era seguita da Cornudet in bretelle. Parlavano a bassa voce, poi si fermarono. Pareva che Bouldeswif gli impedisse con energia d'entrare in camera sua. Purtroppo Loiseau non poteva sentire le parole, ma alla fine, siccome alzavano la voce, poté afferrarne qualcuna. Cornudet insisteva con foga, diceva:
andiamo, ma siete stupida, che cosa vi importa?
Lei pareva indignata e rispose:
no, caro mio, ci sono momenti in cui queste cose non si fanno, e poi qui sarebbe una vergogna.
Si vedeva che lui non capiva e si sentì che chiedeva perché. Allora lei si arrabbiò e alzò ancora la voce.
Perché? Non capite perché? Quando ci sono dei prussiani nella casa, magari nella stanza accanto.
Cornudet tacque. Quel pudore patriottico di prostituta che col nemico nelle vicinanze non si lasciava toccare, dovette risvegliare nel suo cuore la dignità vacillante perché, dopo essersi limitato a baciarla, a passi di lupo se ne tornò in camera.
Loiseau, infiammato, si staccò dalla serratura, accennò un passo di danza, si avvolse nella sciarpa, sollevò il lenzuolo sotto il quale giaceva la dura carcassa della sua compagna e la svegliò con un bacio, mormorando:
tesoro, mi ami?
Allora tutta la casa fu infine immersa nel silenzio, ma presto, in un punto di essa, in una direzione indeterminata che poteva essere la cantina come il solaio, si alzò un russare possente, monotono, regolare,
un rumore sordo e prolungato, con tremolii da caldaia sotto pressione. Monsieur Follanvi dormiva.
La mattina dopo, dato che avevano deciso di partire alle 8, si ritrovarono tutti in cucina, ma la carrozza, il cui tendone era tutto coperto di neve, era abbandonata in mezzo al cortile, senza cavalli e senza cocchiere. Quest'ultimo fu cercato inutilmente nelle scuderie, nei fienili, nelle rimesse.
Allora tutti gli uomini si risolsero a battere il paese e uscirono. Si trovarono sulla piazza, con la chiesa in fondo e ai due lati case basse, nelle quali si intravedevano soldati prussiani. Il primo che essi videro sbucciava le patate. Il secondo, più in là, lavava la bottega del barbiere. Un altro, con la barba che gli arrivava fino agli occhi, baciava un marmocchio in lacrime e lo cullava sulle ginocchia nel tentativo di calmarlo. E le grosse contadine, i cui uomini si trovavano nell'esercito della guerra, a cenni mostravano ai loro ubbidienti vincitori il lavoro da fare: spaccare la legna, mettere a mollo il pane per la zuppa, macinare il caffè. Uno di loro addirittura lavava la biancheria della sua ospite, una nonnetta invalida.
Il conte, stupito, interrogò il sagrestano che usciva dal presbiterio. Il vecchio topo di chiesa gli rispose:
«Oh, questi non sono cattivi, sono mica prussiani a quanto dicono. Vengono da più lontano, non so bene da dove. E tutti hanno lasciato una moglie e dei bambini al paese. Non è un divertimento per loro la guerra, via. Sono sicuro che anche laggiù piangono per gli uomini. E tutto questo porterà una gran miseria. Da loro come qui da noi. Qui ancora, per il momento non va troppo male. Perché non fanno guai e lavorano come se fossero a casa loro. Vedete, tra poveri bisogna bene aiutarsi. Sono i grandi che fanno la guerra.»
Cornudet, indignato dall'intesa cordiale che si era stabilita tra vincitori e vinti, preferì tornare a rinchiudersi nella locanda. Loiseau ebbe una battuta scherzosa:
«Ripopolano.»
Monsieur Carré la Madone ebbe una battuta grave:
«Riparano.»
Ma il cocchiere non si trovava. Alla fine lo scoprirono nel caffè del villaggio, fraternamente seduto a un tavolino con l'ordinanza dell'ufficiale. Il conte lo interpellò:
«Non vi avevamo dato l'ordine di attaccare la carrozza per le 8?
«Beh, sì, ma dopo me ne hanno dato un altro.»
«Quale?»
«Di non attaccare.»
«Chi vi ha dato quest'ordine?»
«Caspita, il comandante prussiano.»
«Perché?»
«Non lo so, andatelo a chiedere a lui. Mi proibiscono di attaccare e io non attacco. Ecco tutto.»
«Ve lo ha detto lui in persona?»
«No, signore, è stato il padrone della locanda a darmi l'ordine da parte sua.»
«Quando?»
«Ieri sera, quando stavo per andare a letto.»
I tre uomini rientrarono molto preoccupati.
Chiesero di Monsieur Follanvi, ma la serva rispose che per via dell'asma il signore non si alzava mai prima delle 10. Anzi, aveva categoricamente proibito che lo svegliassero prima, salvo che in caso di incendio.
Pensarono allora di vedere l'ufficiale, ma era assolutamente impossibile, benché abitasse nella locanda. Solo Monsieur Follanvi era autorizzato a parlare con lui per questioni amministrative. Allora si misero ad aspettare. Le donne risalirono nelle loro stanze e si occuparono di inezie.
Cornudet si sistemò in cucina, sotto la gran cappa del cammino in cui fiammeggiava un bel fuoco. Si fece portare un tavolino dal caffè, una bottiglia di birra e si mise a fumare la sua pipa, che godeva nell'ambiente democratico di una considerazione quasi pari a quella di cui godeva lui stesso, come se servendo Cornudet avesse servito la patria.
Era una splendida pipa di schiuma mirabilmente annerita, scura quanto i denti del suo padrone, ma profumata, incurvata, lucente, familiare alla mano di lui, tale da completare la sua fisionomia.
E Cornudet rimase immobile, con gli occhi fissi ora sulla fiamma del focolare, ora sulla sfuma che coronava il suo boccale. E dopo ogni sorso, con aria soddisfatta, passava le lunghe dita magre nei lunghi capelli grassi e intanto si fiutava i baffi frangiati di spuma.
Loiseau, col pretesto di sgranchirsi le gambe, andò a piazzare il suo vino dai dettaglianti del paese.
Il conte e l'industriale si misero a parlare di politica. Prevedevano il futuro della Francia. Uno credeva negli Orléans, l'altro in un salvatore sconosciuto, in un eroe che si sarebbe manifestato quando tutto fosse stato perduto. Un Du Guesclin, o forse una Giovanna d'Arco, o un altro Napoleone I. Ah, se il principe imperiale non fosse stato così giovane.
Cornudet, ascoltandoli, sorrideva come uno che conosca la parola del destino. La sua pipa profumava la cucina.
Suonavano le 10 quando Monsieur Follanvie comparve. Fu subito interrogato, ma poté solo ripetere 2 o 3 volte senza varianti queste parole.
L'ufficiale mi ha detto questo. Monsieur Follanvie, proibite che attacchino domani la carrozza dei viaggiatori. Non voglio che partano senza un mio ordine. Intesi? Basta così.
Allora cercarono di vedere l'ufficiale. Il conte gli mandò il suo biglietto da visita, sul quale Monsieur Carré Lamadon aggiunse il suo nome e tutti i suoi titoli. Il prussiano fece rispondere che li avrebbe visti dopo colazione, cioè verso 1:00.
Ricomparvero le signore e si mangiò qualcosa, malgrado la preoccupazione. Boule de Suif pareva sofferente e straordinariamente turbata.
Stavano finendo il caffè quando l'ordinanza venne a chiamare i signori.
Loiseau si unì agli altri 2. Siccome tutti e 3 tentavano di trascinare Cornudet per dare più solennità alla loro azione, questi dichiarò con fierezza che non intendeva avere alcun rapporto con i tedeschi e si rimise sotto il camino dopo aver chiesto un'altra bottiglia di birra.
I 3 uomini salirono e furono fatti entrare nella stanza più bella della locanda, dove l'ufficiale li ricevette sdraiato in poltrona, coi piedi sul camino, intento a fumare una lunga pipa di porcellana e avvolto in una vestaglia fiammeggiante, di sicuro trafugata dalla dimora saccheggiata di qualche borghese di cattivo gusto. Non si alzò, non li salutò, non li guardò. Offriva un magnifico esempio della villania propria del soldato vincitore. Dopo qualche secondo disse:
che cosa volete?
Il conte prese la parola.
Desideriamo partire.
No!
Posso avere l'ardire di chiedervi la ragione di questo rifiuto?
Perché non voglio.
Vi faccio rispettosamente osservare che il vostro generale in capo ci ha dato un permesso di partenza per raggiungere Dieppe. E non credo che abbiamo fatto niente per meritare la vostra severità.
Non voglio. Tutto qua. Potete scendere.
Dopo essersi inchinati, tutte e 3 si ritirarono.
Il pomeriggio fu disastroso. Non si poteva capire quel capriccio del tedesco e tutti erano turbati dalle più strane idee. Erano raccolti in cucina, assorbiti da interminabili discussioni, a immaginare cose inverosimili.
Forse volevano tenerli come ostaggi, ma a quale scopo? O portarli via prigionieri, o piuttosto chiedere loro un buon riscatto. A quest'idea rimasero sgomenti per il panico. I più ricchi erano i più spaventati, perché già si vedevano obbligati, per pagare il prezzo delle loro vite, a versare sacchi d'oro tra le mani di quell'insolente soldato. Si scervellavano per trovare bugie accettabili, mascherare le loro ricchezze, farsi prendere per poveri, poverissimi. Loiseau si tolse la catena dell'orologio e la nascose in tasca.
Il sopraggiungere della notte fece aumentare le loro apprensioni. Fu acceso il lume e, dato che mancavano ancora 2 ore al pranzo, Madame Loiseau propose una partita di 31. sarebbe stata una distrazione. Accettarono. Vi partecipò perfino Cornudet, che per cortesia aveva spento la pipa.
Il conte mescolò le carte, le distribuì. Paul de Suif aveva di primo acchito 31. E presto l'interesse del gioco calmò la paura che ossessionava gli animi. Ma Cornudet si accorse che i coniugi Loiseau erano d'accordo per barare.
Stavano per mettersi a tavola quando ricomparve Monsieur Follanvie, che annunciò con la sua voce catarrosa:
l'ufficiale prussiano desidera sapere se Mademoiselle Elisabeth Rousset ha cambiato idea.
Boule de Suif rimase dritta, tutta pallida. Poi, diventando d'improvviso paonazza, fu talmente soffocata dall'ira che non riusciva a parlare. Finalmente esplose.
Gli direte a quel mascalzone, a quello sporcaccione, a quella carogna di prussiano che non ci sarò mai, capito bene? Mai, mai, mai!
Il grosso locandiere uscì. Allora Boule de Suif fu circondata, interrogata, spinta da tutti a svelare il mistero della sua visita. In principio resistette, ma presto fu travolta dall'esasperazione.
Che cosa vuole? Che cosa vuole? Vuole venire a letto con me?
Nessuno fu urtato dall'espressione, tanto l'indignazione fu sentita. Cornudet ruppe il boccale riappoggiandolo con violenza sul tavolo. Era tutto un rumoreggiare di riprovazione contro quell'ignobile masnadiero. Una ventata d'ira, una solidarietà generale, come se fosse stato chiesto a ciascuno una parte del sacrificio che si esigeva da lei.
Il conte affermò con disgusto che quella gente si comportava come gli antichi barbari.
Soprattutto le donne dimostrarono a Boule de Suif una commiserazione energica e carezzevole. Le suore, che si facevano vive solo ai pasti, avevano chinato la testa e non dicevano niente.
Tuttavia, calmato il primo furore, si pranzò, ma si parlò poco, si pensava.
Le signore si ritirarono di buon'ora e gli uomini, fumando, organizzarono una partita di écarté, alla quale fu invitato Monsieur Follanvie, che avevano l'intenzione di interrogare abilmente sui sistemi da usare per vincere la resistenza dell'ufficiale. Ma quello badava solo alle sue carte, senza ascoltare niente, senza rispondere niente, e ripeteva continuamente:
torniamo al gioco, torniamo al gioco.
La sua attenzione era così tesa che dimenticava di sputare, e questo a volte gli faceva mancare il respiro. I suoi polmoni sibilanti esprimevano tutta la gamma dell'asma, dalle note gravi e profonde fino alle raucedini acute dei galli giovani che tentano di cantare.
Rifiutò persino di salire quando la moglie, che cadeva dal sonno, venne a chiamarlo. Allora lei se ne andò da sola, perché faceva il turno di mattina, sempre in piedi col sole, mentre il suo uomo faceva la sera, sempre pronto a passare la notte con qualche amico. Lui le gridò:
metti il mio zabaione con latte davanti al fuoco!
E si rimise a giocare. Quando fu chiaro che non si poteva cavare niente da lui, gli altri dissero che era ora di smettere. E ognuno se ne andò a letto.